La rivista.
Questa mattina ci spostiamo, intanto sono le 8.43 e 30 secondi, ci spostiamo su una rivista che appare per la prima volta qui nel nostro spazio. In realtà della rivista si è parlato in un Moby Dick di pochi giorni fa, condotto da Sabrina Piso, ma adesso ci arriviamo. Si chiama ingenere.it, è una rivista online di informazione, approfondimento e dibattito su questioni economiche, sociali e politiche, analizzate specificatamente attraverso la prospettiva di genere. Mira a rileggere le scienze sociali, lavorando sulle disuguaglianze e offrendo uno spazio per studi e ricerche. Tratta dunque argomenti molto vari: economia, lavoro, politiche sociali, genitorialità, diritti, società, a livello italiano e a livello internazionale. Ne parliamo con la caporedattrice e fondatrice Barbara Leda Kenny. Benvenuta, buongiorno, ben ritrovata a Rete 2.
Salve, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, lei è senior gender expert della Fondazione Brodolini, si occupa di politiche di genere, i suoi temi di intervento sono il mainstreaming di genere, la violenza contro le donne nella scienza, la comunicazione di genere. Allora, il progetto editoriale di In Genere nasce dall'idea di osservare economia, politiche del lavoro, lavoro, politiche pubbliche attraverso appunto la lente del genere. Come si è sviluppata questa intuizione iniziale e quale vuoto nel dibattito pubblico volevate colmare?
In Genere nasce nel 2009 sotto la spinta di un gruppo di economiste femministe che si rendevano conto che nel dibattito pubblico spesso mancava una voce intanto femminile, ma poi che parlasse dell'impatto e delle conseguenze delle politiche economiche sulle vite delle donne. Eravamo, diciamo, in piena crisi finanziaria scaturita nel 2008 e quindi sembrava proprio che mancasse un luogo di analisi. L'Università Bocconi aveva lanciato da non moltissimo La Voce con un grande successo e quindi in qualche modo si è accesa quella lampadina sul creare una rivista online che fosse un po' più agile della carta, con una capacità di divulgazione anche maggiore e con dei costi più sostenuti. La Fondazione Giacomo Brodolini si è offerta come editore e casa di questo progetto e siamo partite così, con un piccolo sito, una redazione già abbastanza strutturata, devo dire, e con questo desiderio di bucare il dibattito pubblico, ma soprattutto di dare una piattaforma a chi aveva i dati, le riflessioni e gli strumenti per trovare uno spazio di parola. Negli anni la rivista è cresciuta, ha ricevuto moltissimo consenso di pubblico, ma ha anche ricevuto moltissimo consenso da parte della comunità scientifica, perché ad oggi sono più di 700 le persone, le firme In Genere, e la rivista è diventata interdisciplinare e direi che oggi il suo principale valore è proprio quello di essere una piattaforma in cui dialogano diverse discipline e soprattutto di essere una piattaforma che consente all'Accademia di portare i dati fuori dal circuito in cui di solito circolano, di portare la ricerca fuori dai paper e dalle conferenze e dalle aule accademiche e di metterla a disposizione di un pubblico più ampio.
Nello scorrere gli articoli in effetti si legge questa diversità di approccio tematico, naturalmente centrale la ricerca sui dati e una lettura dei dati, c'è una sezione dedicata, tra l'altro realizzate o in collaborazione o recuperate o fate transitare attraverso il vostro sito anche video realizzati sull'arte, non solo sulla letteratura, e poi ci sono riflessioni sulle economia, sui linguaggi, sulle nuove tecnologie. Tra poco magari passiamo ad un articolo che ho trovato di grande interesse. Abbiamo appena terminato di conversare con Niccolò Cuppini e abbiamo cercato di capire con lui, in una rubrica che l'ha preceduta, chi decide, come dire, in ambito etico sull'intelligenza artificiale, i privati o lo Stato. Si è aperta una riflessione qui sulla nostra rete e voi vi occupate di intelligenza artificiale, è difficile non farlo di questi tempi, con un articolo intitolato Sguardi queer sull'intelligenza artificiale. Adesso ci arriviamo, ospitate anche le vignette, credo non potesse mancare Pat Carra, che si firma Pat con le sue vignette. Pat Carra è stata nostra ospite in più di un'occasione, è stata anche commentatrice per un'intera settimana, ormai sono passati un po' di anni. Dunque, tornando alla rivista In Genere, in un momento in cui le questioni di genere sono sempre più presenti, no, nello spazio pubblico europeo, quale pensa possa essere il contributo specifico che In Genere, la vostra rivista, può offrire per arricchire il discorso su lavoro, welfare e disuguaglianze?
Diciamo che noi quello che proviamo a fare è costruire un'idea di agenda politica, e mettendo a sistema appunto vari saperi, ma cercando di portare anche proprio delle proposte nel dibattito pubblico. Per esempio, una delle nostre prime proposte politiche lanciate attraverso In Genere è stata quella sui congedi di paternità, un dibattito ancora attuale e non risolto, ma diciamo, quando noi abbiamo iniziato a dirlo c'era soltanto un giorno di congedo, e i nostri articoli hanno fatto da base per diverse proposte di legge, hanno dato strumenti alle donne che in Parlamento e agli uomini che portavano avanti questa battaglia. In Genere ha lanciato la proposta di un reddito di libertà, che poi è diventata uno strumento di politica pubblica. Abbiamo lanciato l'idea di un gender mainstreaming forte mentre si discuteva del PNRR, e la proposta politica di investire su infrastrutture sociali, che è una parola che poi è entrata nel dibattito pubblico istituzionale. Quindi diciamo che il fatto di essere una rivista fondata sull'autorevolezza e sui dati fa sì che poi le nostre proposte siano proposte che trovano uno spazio reale di dibattito pubblico e politico. Ovviamente non sempre trovano accoglienza le posture che nascono dal femminismo e le proposte che nascono dagli studi di genere, però in qualche modo negli ultimi anni il dibattito pubblico ha visto sempre più saperi e sempre più proposte di policy da parte delle studiose. Una cosa che mi ha molto colpito è che, come dicevo, la rivista è nata, diciamo, sulla scia della crisi finanziaria del 2008, contemplando quanto mancassero analisi e dati che raccontassero l'impatto della crisi sulle donne. E invece nella crisi data dal Covid, quindi dalla pandemia, noi abbiamo avuto una critica in tempo reale di quello che stava succedendo e un racconto, una misurazione, produzione di dati davvero in tempo reale, che almeno a me, che faccio parte storicamente della redazione di In Genere, ha dato il polso di quanto i nostri saperi fossero cresciuti in pochissimo tempo, perché davvero avevamo una comunità di studiose estremamente reattiva e pronta a mettere in luce gli impatti diversificati sulle donne di quello che stava succedendo.
Allora, per concludere, forse l'invito a leggere un articolo, sì, la nostra ospite questa mattina ci ha aiutato a capire anche come si inserisce nel dibattito pubblico italiano questa rivista e come tenti di incidere anche sui percorsi di governo delle varie questioni che affronta, dalle disuguaglianze alle, appunto, alle politiche di genere. Naturalmente c'è anche un ampio spazio dedicato proprio al lavoro teorico sul genere, che può essere letto, come dire, anche al di fuori dei confini italiani, può essere letto naturalmente anche dal pubblico che l'ascolto qui sulla rete 2. Allora, tra gli articoli di interesse che possono essere letti in questi giorni, giusto due battute: c'è questo "Sguardi queer sull'intelligenza artificiale", lo firma Sara Santoriello, senza, che dice nell'occhiello, senza una critica femminista della tecnologia, l'intelligenza artificiale generativa rischia di restare un coacervo di pregiudizi e stereotipi. Che cosa si dice in questo articolo?
Dunque, l'autrice fa riferimento a un dibattito che, come diceva lei, è fondamentale oggi, che è quello sull'accelerazione tecnologica che stiamo vivendo e su come i large language models, che sono alla base dell'intelligenza artificiale predittiva, venga alimentato dall'uso che ne fanno gli utenti da una parte, quindi se gli utenti sono portatori di pregiudizio, questo alimenterà un'intelligenza artificiale che apprende a imparare il pregiudizio da una parte, dall'altra parte come chi costruisce l'intelligenza artificiale a sua volta può avere dei bias, quindi dei pregiudizi inconsci che poi si ripetono e si riflettono nell'intelligenza artificiale. Questa è una grande preoccupazione che c'è oggi nel dibattito pubblico, cioè come l'intelligenza artificiale possa andare a rafforzare delle forme di pregiudizio e di discriminazione, a polarizzare anche le opinioni sociali, portandole, diciamo, verso una deriva più conservatrice, ma allo stesso modo l'autrice racconta di come ci sia una critica e su come si possa deeteronormare l'intelligenza artificiale e di come questo sia un lavoro che viene portato avanti da gruppi di ricerca e da organizzazioni no profit. Questo articolo si inserisce in una sessione del sito che noi abbiamo voluto dedicare completamente l'impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società, una sessione che si chiama Prossima e che racconta un po' l'impatto delle nuove tecnologie, ma racconta anche le innovatrici, racconta anche progetti di start-up visionarie, racconta anche le politiche e fornisce dati intorno appunto a questo scenario in fortissima trasformazione.
Allora, ci fermiamo qui, ma su In Genere torneremo per parlarne con le autrici degli articoli che via via riterremo, insomma, interessanti, stimolanti, fecondi anche per un dibattito pubblico allargato. Intanto io voglio ringraziare per questa mattina Barbara Leda Kenny, che è la direttrice della rivista, insieme a tutte le altre teoriche. Lei ha parlato di un aspetto molto interessante di questa rivista, cioè raccoglie autorevolezza. E noi ci risentiamo presto, speriamo. Barbara Leda Kenny, in bocca al lupo naturalmente, buon lavoro, grazie.
Grazie mille, buongiorno e grazie per l'ascolto.